contrario per il ricordo di Don Azzolino, che ci ha sostenuto anche come gruppo di Annapolite. Bene, stasera abbiamo qui un amico, perché è un po' di anni, questo è il sesto anno di proponiamo questi incontri. Noi lo chiamiamo sempre come primo relatore, porta bene, quindi continueremo a chiamarlo. Abbiamo qui un amico, Don Paolo Spizzato, che direi di accogliere con un applauso. Che ama commentare la parola di Dio sul sito che potete trovare www.paolospizzato.it, potete trovare dei commenti splendidi alla parola. Vi invito a entrare in questo sito perché sono veramente dei commenti belli che ti riempiono il cuore. Noi stasera siamo qui, come ha detto Don Flavio, in un luogo che è un luogo in cui Circolo Acqui fa tante attività culturali, ma è un luogo anche in cui vengono fatte delle attività, palestra, ballo. Stasera noi, con le parole di Don Paolo, vorremmo continuare ad allenare il nostro spirito. Quindi ti ringraziamo per la tua presenza, per le tue parole che sappiamo già essere parole illuminate, e vi invito così a ascoltarlo con molta tranquillità. E l'incontro è così strutturato: Don Paolo parlerà per circa 40 minuti, poi c'è la possibilità di rielaborare alcuni concetti tra di noi, possiamo formulare delle domande alle quali Don Paolo risponderà. Tutto finirà verso le 10:30, quindi non avrete pietà. Grazie mille per la vostra presenza e grazie a Don Paolo.
No, beh, è possibile quel faro giallo di...
Vuole essere una maglia? Sì, te lo posso
sì. Bene, io ringrazio lo staff di Animatamente, che ormai da anni si fida di invitarmi per primo, tra l'altro, quindi rischiano sempre, che se va male il primo poi dicono no, basta, non torniamo più. Quindi spero di non deludere, se no compromettiamo tutte le serate successive. Il tema di questa sera forse si distacca un po' dalle altre volte, ecco, che ho parlato qui, perché è una tematica molto più soft, molto più rilassante anche, il tema del silenzio. È un tema che sto frequentando molto, quindi sono contento di poterlo così condividere con voi, almeno alcuni spunti, perché è un tema, una tematica a cui credo molto e di cui abbiamo sempre tutti più bisogno. Quindi, come diceva Roby prima, io parlerò un po' poi in silenzio, potete riprendere queste cose e poi formulare anche delle domande. Sembra paradossale, infatti quando mi ha chiamato oggi mentre ero in viaggio dicevo ma io potrei anche iniziare con 40 minuti di silenzio, perché sarei non sarei contraddittorio in questo senso. Però qualcosa devo dire, quindi inizierei dicendo che il silenzio è il nuovo tabù della nostra epoca. Voi sapete che ogni epoca ha i suoi tabù. Fino agli anni 60 il grande tabù era il sesso. Adesso è il silenzio. Se ci fate caso, noi viviamo in un continuo rumore di fondo. Se ci sono dei momenti di silenzio, vanno riempiti perché mettono a disagio, vanno occultati da un sottofondo sonoro. Non so, provate a fare l'esempio, pensate a una sala d'aspetto, c'è una musichetta, in alcuni alberghi c'è la musica anche nell'ascensore, perché sai, quei 8-10 secondi poi mica stare in silenzio, la musichetta anche lì. Oggi si stanno moltiplicando i centri benessere, pubblicizzati come oasi di silenzio. Cioè, chi va in una spa sa che lì potrà fare silenzio, e chi il marketing, no? chi gioca sulla pubblicità, fa proprio passare l'idea che lì potrai fare un'esperienza di silenzio. Quindi capite che il silenzio sta diventando un lusso, perché tu paghi uno sproposito per fare silenzio, capite? Diventa un lusso. Vorrei affrontare tre aspetti del silenzio. È un mondo, il silenzio è un mondo, quindi così vi lancio semplicemente dei pensieri su il silenzio dell'uomo, il silenzio, sì, dell'uomo, il silenzio dell'altro e il silenzio di Dio. Oggi il mondo ha due grandi paure, da qui il tabù. E le due grandi paure sono la paura del vuoto e la paura del silenzio. Infatti solo noi occidentali parliamo di horror vacui. Il vuoto ci fa paura, ci ossessiona l'idea del vuoto, dobbiamo riempire. E poi la paura del silenzio. Perché questa paura? Da dove nasce questa paura? Ci facciamo aiutare da una slide. Siamo identità a rischio di estinzione. Siamo identità a rischio di estinzione. Cioè, dobbiamo in ogni luogo e in ogni momento gridare che esistiamo. Altrimenti passiamo per inosservati, non esistiamo. Quindi fare rumore è segno di esistenza. Chi tace, non è vero che acconsente, chi tace è morto, non esiste. Scompare. Se non hai voce, sei un perdente. Capite che questa è caratteristica proprio del nostro mondo contemporaneo, perché una volta i saggi erano quelli che facevano silenzio. Il saggio sapeva fare silenzio e diceva in questo modo una verità. Oggi è proprio il contrario. Risulta vincente non chi ha argomenti migliori, ma chi grida più forte. Basta sentire un talk show, no? Se parli a voce sommessa, perché ti hanno magari insegnato che la verità non va urlata, la verità si impone perché è la verità. Oggi non vale più così, non ha più senso. Oggi tutto va gridato, perché se no sei perdente in partenza. Oggi in un dibattito, chi interviene sottovoce, lentamente, è già perdente, cioè è già fuori. Se non riesci a farti ascoltare, vuol dire che comunque hai torto. Il silenzio appare così un momento di buio, di non esistenza, di fallimento, qualcosa di depressivo. A volte noi come centro proponiamo dei ritiri di silenzio dal venerdì alla domenica e molti dicono: ma è roba da depressi quella, roba da depressi. Cioè fare silenzio è segno di depressione. Ecco, il silenzio e la quiete, che deriva, perché la quiete deriva dal silenzio, sono relegati a simbolo di un'epoca passata. Io ho scelto due immagini tratte dall'arte, tanto per dire come avvengono i cambiamenti culturali. Per tutto l'Ottocento e prima parte del Novecento possiamo dire che la cultura si ritrovava in questa bellissima immagine di Caspar Friedrich, che è il viandante sul mare di nebbia, no? Cioè, voi la conoscete benissimo questa immagine. È un'immagine silenziosa, è un'immagine silenziosa. Quiete, pace, silenzio, meditazione. Poi a un certo punto tutto cambia e abbiamo, nella prima metà del Novecento, abbiamo questa immagine che è molto confusa, è una scena di città, è un manifesto del futurismo, dove tutto, lì ci sono gente che corre, ci sono gente che sembra che stia scappando con volti quasi deformati, c'è il palazzo, ci sono le luci, c'è il tram che passa velocissimo, c'è una sorta di fabbrica là in fondo, quindi il futurismo diceva: più c'è rumore, più c'è velocità, più c'è confusione, questo è il futuro, qui c'è il progresso. Ma non funziona così. Perché è importante il silenzio? Perché è importante il silenzio? E guardate, quando parlo di silenzio non è soltanto fare silenzio, perché altrimenti è anche un muto fare quel silenzio. Il silenzio non è stare zitti, il silenzio è molto più profondo. È un silenzio interiore, un silenzio profondo. È l'uomo silenzioso. Capite? Noi non dobbiamo arrivare a fare silenzio, dobbiamo arrivare a essere silenziosi, che è un'altra cosa. C'è un abisso tra il fare silenzio e l'essere silenzioso. Perché io posso anche a mezzanotte svegliarmi e essere in pieno silenzio, ma dentro di me esserci un inferno di voci, rumori, tensioni, immagini, deliri, pensieri. Questo non è silenzio. Lo scopo è essere silenzioso. Il silenzio ha a che fare con l'essere, non con il fare. Non è fare silenzio. Perché è importante diventare silenziosi? Perché il silenzio è la condizione necessaria perché sia possibile l'ascolto. Prima condizione è ascoltare. Non si dà ascolto senza silenzio. Noi viviamo perché ascoltiamo. E ascoltiamo, o dovremmo ascoltare, noi stessi, l'altro e Dio. E se non c'è silenzio, non mi ascolto, non ascolto l'altro e non ascolto Dio. Partiamo dall'ascolto dell'altro. Il silenzio è necessario per ascoltare l'altro. La mancanza di silenzio ci ha fatto perdere la capacità di ascolto. Guardate che quello che si sta verificando sempre di più è che sentiamo tutti ma non ascoltiamo nessuno. Sentiamo tutti ma non ascoltiamo più nessuno. A me capita di sentire delle persone che mi parlano, ma non le ascolto. Capita. stare in silenzio e dunque volontà di mettersi in relazione. Nella comunicazione chi riceve la parola sta in silenzio, e non perché non ha nulla da dire il muto, ma perché crea spazio all'altro. Fare silenzio e concedere spazio all'altro per rivelare, perché l'altro riveli finalmente la sua essenza, la sua presenza, la sua verità. L'altro, grazie al mio silenzio, si può finalmente manifestare per ciò che è, nella sua oggettività. Guardate, questo aspetto è importante, perché noi l'altro, se non lo ascoltiamo, non gli permettiamo di manifestarsi per ciò che è veramente, ciò che è realmente. Quindi veramente il silenzio è il grembo perché l'altro possa manifestarsi in tutta la sua verità. Non solo, ma il mio silenzio permette all'altro di dirmi chi sono io. Infatti, io sono perché sono chiamato. E sono chiamato per nome. Capite? Se io se sono silenzioso, ti permetto di chiamarmi per nome. Ascolto il tuo invocarmi, e il tuo invocarmi, il tuo chiamarmi per nome mi fa esistere, mi dice chi sono, perché nessuno si chiama per nome, capite? Noi non ci chiamiamo, sarebbe psicopatica la cosa. Noi siamo perché c'è un altro che mi chiama, mi invoca, mi si rivolge, ma se io non l'ascolto non so più chi sono. Capite com'è importante il silenzio? Essere silenziosi dinanzi all'altro significa anche non giudicare. Ho detto prima, lasciare che l'altro sia quello che è. Non è soltanto un dialogo, ma questo silenzio, questo essere silenzioso di fronte all'altro dura tutta la vita. Condurre una vita silenziosa, magari un rapporto, significa permettere alle persone che amiamo, il nostro partner, i nostri figli, di venire alla luce. Pensate quante vite abbiamo ucciso, cioè abbiamo impedito di crescere, di sbocciare, penso soprattutto al dialogo e il rapporto genitori-figli, quante vite abbiamo impedito che venissero alla luce perché non siamo stati esseri silenziosi. Cioè, perché non le abbiamo ascoltate, perché abbiamo sempre pensato già a quello che dovevamo dire, le abbiamo sempre prevenuti, le abbiamo sempre giudicati. Il silenzio fa sbocciare, il silenzio fa sbocciare l'altro. L'altro trova nel mio silenzio il terreno fertile per sbocciare, ma se sente sempre parole, giudizio, precomprensioni, l'altro sta lì, cioè io non mi manifesto, se tu mi aggredisci, magari con le parole, io non posso manifestarmi. C'è una scrittrice portoghese, Lalispector, che dice: il meglio non è ancora stato scritto, il meglio è fra le righe. Non credo che ci sia la citazione. Ah sì, è una frase molto bella questa. Il meglio non è ancora stato scritto, il meglio è fra le righe. Il silenzio dinanzi all'altro ci educa a saper leggere tra le righe nella biografia dell'altro. Fare silenzio e dire: io so che tu hai ancora qualcosa da dire nella tua vita. della tua vita. Il silenzio ci aiuta nella pazienza di riuscire ad amare, a cogliere ciò che dall'altro non è detto, quello che non può venire detto. Perché sapete, le parole molte volte non sono sufficienti a conoscere l'altro. A un certo punto devi fare silenzio. Il silenzio degli amanti, ad esempio. Ci sono persone che non possono rivelare tutto di sé, non ci riescono, non possono, non ce la fanno. Allora lì bisogna fare molto silenzio. E questo silenzio si chiama rispetto. Rispetto. C'è nella tradizione ebraica un bel racconto, c'è una bella immagine che ci lascia la tradizione ebraica. Si racconta che Dio, quando ha creato il mondo, o meglio, quando ha creato l'uomo, in realtà più che il mondo, quando ha creato l'uomo, cioè un'altra libertà oltre la sua, ha trattenuto il respiro. E si chiama lo zinzum, cioè il... è un suono onomatopeico, no? Proprio così, trattenere il respiro perché l'altro possa emergere. E a me piace tantissimo questa immagine. Dio che trattiene il respiro perché, visto che Dio è la totalità e l'immensità, no? Allora si ritrae perché l'altro possa emergere. Ecco, il silenzio è questo, fare silenzio, essere silenzioso nella vita e trattenere il respiro. Infatti quando trattieni il respiro fai silenzio, no? Non puoi pronunciare parola, ma intanto l'altro emerge, l'altro emerge. Il sentire l'altro non basta. Il sentire l'altro non basta. È molto superficiale. Si tace, sì, magari per cortesia. Capita, no, a volte di sentire cosa dice l'altro e non vedere l'ora che finisca, perché? Perché sei... hai già in mente cosa dire, tanto la tua parola è sicuramente più importante di quella dell'altro. Oppure, ma sì, siamo insieme da una vita, tanto so già cosa dire, dici sempre le stesse cose, dai. Ma sì, ti rispetto, di pure, tanto so già dove vai a parare, no? Sono frasi che si dicono, no? Ecco, questa mancanza di rispetto, no, cioè di silenzio, che è, in fondo è mancanza del mistero, perché il silenzio aiuta a cogliere, a percepire il mistero dell'altro. E il mistero, che cos'è il mistero? Il mistero è comprendere che l'altro, appunto, che è un mistero, è infinitamente oltre di quello che tu hai sempre pensato potesse essere. Il mistero è una profondità inaudita, il mistero. E ciascun uomo è profondità inaudita. Quindi il silenzio è anzitutto ascolto. È interessante che il comandamento fondamentale di Yahweh, che rivolge al popolo, è: ascolta Israele, ascolta Israele. Come per dire, fai il silenzio, ascolta Israele. Quindi Dio non dice a Israele, al popolo, fai questo, obbedisci a questo, credi a questo, ma ascolta. Perché ascoltare è anzitutto accogliere. Il silenzio è ascolto, e ascolto vuol dire accogliere. Il silenzio comincia quando le parole non bastano più. Provate a pensare quando siamo dinanzi a situazioni drammatiche. Ci sono delle situazioni quando si deve, ad esempio, di fronte a un ammalato, magari anche molto grave, un moribondo. Ma che cosa vuoi dire? Poi noi preti riusciamo a dire delle boiate incredibili, noi proprio siamo fuori da... soprattutto davanti alla morte, cominciamo a dire delle cose, stupidaggini, no? Cominciamo a tirare in ballo il paradiso, e cominciamo a tirare fuori le cose, no, di fronte alla sofferenza, il dolore, l'assurdo, no, fai silenzio, fai silenzio. Di fronte alle situazioni che tolgono il fiato, ecco, tolgono il fiato, nascono due atteggiamenti, il silenzio e le carezze. La carezza, come il silenzio, nasce quando finiscono le parole. Provate a pensarci un attimo, quando tu sei di fronte a una situazione che veramente ti toglie il fiato, cosa fai? Prendi la mano dell'altro oppure viene una carezza, no? Capite? Il silenzio e le parole, scusate, il silenzio e le carezze nascono quando finiscono le parole. Il silenzio è necessario perché possa nascere in noi la parola sensata da rivolgere all'altro. Allora il silenzio è l'utero della parola. Il silenzio è utero della parola. E guardate, la parola vera, quella che si distingue dalle chiacchiere, dalla chiacchiera, è perché è una parola che è stata fecondata dal silenzio. Ecco perché abbiamo bisogno di momenti di silenzio, per finirla di dire stupidaggini. Guardate, noi viviamo in un contesto sociale e culturale che è di una banalità, una superficialità impressionante, ma certo, non ci sono più luoghi di silenzio, non ci insegnano più a fare silenzio, non ci sono più maestri di silenzio. E ancora una volta, noi Chiesa abbiamo fallito. Se uno vuole fare silenzio la domenica, non vada a messa, non vada a messa, perché è un parlare continuo dall'inizio alla fine, e se c'è un minuto, se c'è un prete illuminato che fa un minuto di silenzio, ma sta male, ha bisogno di aiuto, cioè un minuto di silenzio. Oppure, che palle questo qui, senti quanto silenzio, capite? Mancano luoghi di silenzio dove fecondare le parole, quindi continuiamo a essere superficiali, banali, diciamo stupidaggini. Abbiamo bisogno veramente di quiete. Viviamo nel gossip, viviamo nel gossip. Allora, perché la mia parola dica qualcosa, deve trovare un luogo che sia, chiamala preghiera, chiamala meditazione, chiamala preghiera silenziosa, non quella fatta con parole, perché anche lì si aprirebbe un mondo, ma l'ho già affrontato, mi ricordo. La preghiera silenziosa, la meditazione, cioè, altrimenti capite che rischiamo di dire parole che non dicono nulla. Non so se avete, penso che l'abbiate questa esperienza, cioè tu parli con delle persone, ti parlano mezz'ora e poi dici, ma cosa mi ha detto questo qui? Cioè mi ha parlato mezz'ora e non ha detto nulla, non ha detto nulla. Si trovano, no? Ma certo, perché non, dove si è formata la tua parola? Dove è nata la tua parola? Su canale 5? Ma capite che non, siamo perdenti in partenza. Quindi rischiamo di parlare ma di essere muti. Solo le persone silenziose dicono parole sensate. Perché qualcuno va ancora nei monasteri? Ma per sentire finalmente una parola sensata. E nel monastero si spera che ci siano ancora luoghi di silenzio, sono persone fecondate dal silenzio, che parlano magari pochissimo, ma quando parlano hanno qualcosa da dire. Quando aprono bocca dicono qualcosa di sensato. I monaci e le monache. Il silenzio di sé Abbiamo bisogno di tornare ad ascoltarci, non solo di ascoltare, ma di ascoltarci. Non sappiamo più chi siamo. Non sappiamo più chi siamo, perché viviamo sempre in un chiacchiericcio. E Tillerson, no? Questa donna straordinaria, a un certo punto nel suo diario dice: mi sto imponendo di fare un momento di silenzio ogni giorno. Al mattino, prima di iniziare tutte le attività, faccio un momento di silenzio. Perché? Perché tutto possa trovare nella giornata un senso. Per me, personalmente, sta diventando in questi ultimi anni fondamentale il momento di silenzio al mattino, altrimenti no. Cioè, è come proprio se mancasse l'ossigeno, perché le cose nella giornata possono crescere, fecondarsi. Ma noi non sappiamo più chi siamo perché non sappiamo più ascoltarci. Viviamo sempre fuori di noi stessi, fuori di casa. Luigi Tenco diceva: sono fuori di me e sto in pensiero perché non mi vedo tornare. Forse c'è questo, sì. Sono fuori di me e sto in pensiero perché non mi vedo tornare. Geniale come frase. Ecco perché è importante vivere una profonda vita interiore, perché in ultima analisi una vita silenziosa, ma perché dentro di noi abita la verità. C'è dentro di noi, c'è un principio vitale. Chiamalo Dio per chi crede, chiamalo come vuoi, ma la verità, cioè la verità nel senso di fecondità, il principio di fecondità, il principio che dà senso, il principio che ti fa sbocciare, il principio che trasforma l'esistenza, è dentro di te. Ma devi entrare, e per fare questo devi fare silenzio, devi trovare momenti dove questa sorgente interiore possa finalmente scorgere. E stiamo attenti, il silenzio della vita non è una vita di silenzio. La vita silenziosa dei monaci, quella dell'eremo, è ancora forse qualcosa di più profondo per noi. Il silenzio della vita è l'arte di far tacere le attività della vita. Guardate che la vita non sono le attività che facciamo, non sono le parole che diciamo. Noi purtroppo spesso ci identifichiamo con la vita, le attività, i nostri pensieri, i sentimenti, i desideri, la volontà, ma non è questo che ci dice chi siamo. Questa immersione continua, dal mattino appena svegliati alla sera, in attività, ci impedisce di scoprire chi siamo veramente. Bisogna entrare in contatto con la nostra verità. Quando tutto tacerà dentro di noi, allora il tutto, con la T maiuscola, potrà emergere. Fare silenzio e diventare poveri, svuotarsi. Quando cesseranno finalmente i desideri, le immagini, le immaginazioni, le attese, le parole, le preghiere, quando tacerà tutto questo, allora finalmente in questo silenzio può emergere l'essenza, il tutto. Cioè, capite, non sarà qualcosa di esterno a dirci chi siamo, non è il pensare, l'immaginare, il desiderare, anche cose buone, no? E neanche recitare preghiere, perché se arrivi a essere silenzioso, questa è la grande preghiera. La più grande preghiera è questo silenzio dove tutto può finalmente rivelarsi. Il silenzio è necessario perché il mistero possa emergere. Pensate al silenzio tra due amanti. A un certo punto della vita fanno silenzio. Io li ho incontrati, delle coppie molto avanti nell'età, che mi dicono: ma nella nostra giornata noi parliamo pochissimo. Bellissimo questa è grandezza, cioè ormai il silenzio dice tutto. Perché è lì che può emergere l'essenziale, ciò che conta. Tutto il resto è superfluo. Due ragazzini che si innamorano sono petulanti, parlano sempre e poi cresci e man mano percepisci che il non detto rivela l'essenza, il silenzio rivela la totalità. Il silenzio poi ci apre ad un tempo vuoto che ci permette di accogliere tutta la nostra debolezza. Abbiamo bisogno di spazi di silenzio dove riallacciare rapporti con la nostra identità più profonda e autentica. Luigi Verdi, che avete invitato, no? No, lo inviterete sicuramente. Luigi Verdi dice una cosa molto bella in un suo testo, dice: il silenzio fa rinascere ciò che dorme dentro di noi. Segna il limite della nostra capacità di capire davanti alla vita, al dolore, alla morte, davanti a Dio. E ci apre alla dimensione del mistero, dove l'intelligenza non basta più, ma ci conduce in un luogo in cui possiamo cominciare ad ascoltare. E qui cita un bellissimo passo del libro di Giobbe. Voi sapete, Giobbe è questo uomo che ha lottato con Dio di fronte al mistero del male. A un certo punto, siamo al capitolo 40, quindi alla fine del libro di Giobbe, il testo dice: Giobbe prese a dire al Signore: ecco, non conto nulla, che cosa ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta ma non replicherò, due volte ho parlato ma non continuerò. Il silenzio da una parte ci fa scoprire chi siamo, perché ci mette in contatto col nostro sé profondo, il nostro sé autentico. Ma in questo sé autentico abita Dio. Nel nostro sé autentico abita Dio. Quindi non è il parlare con Dio che ci dice qualcosa di Dio, ma il silenzio che permette di rivelarsi. E l'ultimo aspetto è quello più drammatico, il silenzio di Dio. Se da una parte il silenzio è condizione perché il divino possa emergere da noi e il tutto di noi possa essere trasformato in Dio, ecco, da sempre l'uomo fa la drammatica esperienza del silenzio di Dio. Ci sono situazioni in cui Dio pare tacere. Voi sapete che Auschwitz è stato il grande silenzio di Dio. Generazioni di persone hanno perso la fede dopo Auschwitz, perché lì Dio ha fatto silenzio e quindi si è perso la fede. Prego e non interviene, invoco e non si mostra, dinanzi al male tace, e tacendo pare permettere. Ma un Dio che permette il male, che Dio è? È meglio non avere nulla a che fare con un Dio così. Poi, se potesse intervenire, perché è onnipotente, quindi potrebbe intervenire, ma non interviene, allora è anche cattivo. Giove stesso all'inizio dice: io grido a te ma tu non mi rispondi, insisto ma tu non mi dai retta. Ma poi c'è anche l'esperienza di Elia. Elia che sale sul monte perché Yahweh gli dà l'appuntamento sul monte, e sul monte Elia, il monte nell'Antico Testamento è il luogo dell'Epifania, della rivelazione di Dio. Elia sente, fa esperienza del vento impetuoso, della tempesta, del terremoto, lo sconvolgimento della natura, tutte manifestazioni del divino, e via dice: ma lì Dio non c'è. E poi in ebraico c'è una frase, c'è un testo che pare essere intraducibile, ma potremmo tradurre con: sentì la brezza di vento leggero. Sentì la brezza di vento leggero. Sentì il silenzio, sentì il silenzio, e si coprì il volto perché quello era Dio. Allora Dio non è che fa silenzio, Dio non tace, Dio è silenzio, è tutta un'altra cosa. Dio è silenzio. E il silenzio è Dio. Egli è presenza nell'assenza, luce nel buio. I mistici dicono che Dio è nulla in questo senso. Dio è nulla. Neti, neti. Ci ricorda l'induismo. Cosa significa? Non è né questo né quello. Dio come silenzio, Dio come nulla. Questo è fondamentale. Questo vuol dire che quando sperimenti il silenzio, quando sperimenti il nulla, allora siamo finalmente in Dio. Siamo finalmente in Dio. Io credo che dobbiamo riconciliarci sempre di più con un Dio silenzioso. Con un Dio che non è né questo né quello. Che non è la nostra immaginazione. Che non è il nostro pensiero. Che non è la nostra idea. Dio è silenzio. E quando faccio esperienza di silenzio, faccio esperienza di Dio. Quindi, adesso entriamo nel paradosso. Nell'abbandono di Dio, Dio sarà massima presenza. E quando sperimento l'abbandono di Dio, che Dio è massimamente presente. Perché Dio non è l'essere che sta nei cieli, che da fuori interviene sulla mia vita, questo sarebbe un idolo. Ma è forza che dentro di me mi compie. Vi siete mai chiesti, Gesù sulla croce, che fa esperienza dell'abbandono di Dio, il tremendo abbandono di Dio, perché Gesù come uomo ha sperimentato l'abisso del silenzio di Dio, ma in questo vuoto, nulla, silenzio, Dio è massimamente intervenuto, perché ha permesso che quella morte fosse l'apertura verso una vita per sempre. Forse dovremmo comprendere che nelle concrete circostanze della vita Dio non interviene, non perché non vuole, ma semplicemente perché non può. Perché Dio non è quello che interviene. È ancora un'idea molto arcaica, molto infantile di pensare che ci sia un Dio che interviene. Sì, questa non l'avevo mai avanti. Et illesum, cito spesso Et illesum perché, a parte che la amo, ecco, mi sono fatto un lavoro da poco, ma Et illesum a un certo punto, prima di morire in un campo di sterminio, dice: caro Dio, sto comprendendo che tu non puoi aiutare noi. Infatti Dio non ha aiutato 6 milioni di ebrei. Non li ha aiutati, ma non perché è capriccioso, ma perché non poteva aiutare, perché Dio non interviene. E lei scrive: caro Dio, le dice prima della preghiera, poi estrapola dicendo: Dio non può aiutare noi, siamo noi a dover aiutare Lui. Bellissima questa. Dio non può aiutare noi, siamo noi che dobbiamo aiutare Dio. Vi leggo il brano per intero, un passo molto famoso di Et illesum, che va sotto il nome di preghiera della domenica mattina. E ti scrive: caro Dio, cercherò di aiutarti affinché tu non venga distrutto dentro di me, ma a priori non posso per me promettere nulla. Una cosa però diventa sempre più evidente per me, e cioè che tu non puoi aiutare noi, ma che siamo noi a dover aiutare te, e in questo modo aiutiamo noi stessi. L'unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, e anche l'unica che veramente conta, è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio. Aiutare Dio a non essere dimenticato in noi. Aiutare Dio a non essere dimenticato dentro di noi. Per questo che occorre difenderlo, accudire, perché Lui, fonte zampillante ma fragile, che è dentro di noi, ha bisogno di poter zampillare come sorgente. Ecco perché questa, lei stessa usa l'immagine della sorgente. Dio è dentro di me, dice, come una sorgente, e ho bisogno ogni tanto di aiutarlo a non essere seppellito dentro di me, e devo togliere la sabbia. Raccogliere Dio, non lasciare che scivoli via da sé, questa è vita spirituale o vita interiore. Impedirgli di abbandonarci, ma questo si fa con una vita silenziosa, capite? Dobbiamo tornare a trovare spazi in cui permettere a Dio di non abbandonarci, per stare in contatto con Lui, dentro di noi, attingere a questa sorgente. Capite, io mi sto convincendo sempre di più che Dio veramente non può essere Dio nei cieli che ci aiuta o non ci aiuta, ci guarda, non ci... No. Per questo che la preghiera non può essere più il domandare per avere, ma è un aprirsi per essere. Questa è la preghiera. La preghiera è questo spazio silenzioso perché la sorgente possa finalmente inzupparci, trasformarci in Lui. E in questo modo, se ci ha trasformati, di vincere anche la morte. Perché ci ha inzuppato dell'amore, se crediamo che Lui è amore. Questa è vita interiore, vita spirituale. Quindi non lo sguardo verso l'alto, ma occhi capaci di entrare in se stessi. Non credo che Dio vede e provvede, non ci credo. Questa stupidaggine viene detta, no? Dio vede e provvede. Anche perché, capite, deve averci visto un po' male se ultimamente in Pennsylvania ha permesso che 1000 bambine venissero abusate da 300 preti. 1000 bambine abusate. Ma che Dio è? Ha visto? Ecco, non ha provveduto, allora ci vede male. O a 6 milioni di morti innocenti, tra cui 1,5 milioni di bambini. Dio non vede, non provvede. Allora il silenzio, la vita silenziosa, la preghiera, che non fa richieste, che non domanda, ma che si fa semplicemente silenzio, diventa perciò stare interamente con la realtà, positiva, negativa che sia. La preghiera è stare nelle concrete situazioni, anche drammatiche, anche assurde, ma aprirsi a questo divino che ci abita, appunto perché più ci apriamo, più ci inzuppiamo di Lui e con Lui vinciamo la morte. Perché la storia fa la sua strada, la storia non ci chiede il permesso. Dio non può nulla sulla storia, capite? Dio non può nulla sulla storia e in questo caso viene compromessa anche l'idea di onnipotenza. Dio, la storia fa la sua strada, ma noi non possiamo nulla. Lui non può nulla. Ma Dio è dentro la storia. Questo si chiama provvidenza. Dio è dentro la storia. Dio non asciuga le lacrime. Dio è nelle lacrime. È tutta un'altra cosa. Gesù ha vissuto questo quando dice nelle tue mani. Qualcuno traduce oscurità. Consegno il mio spirito, oscurità. Egli si è consegnato nell'oscurità massima, ma l'ha vissuto come abbandono fiducioso ed è stato rapito da Dio. Nel massimo, abbiamo detto prima, dell'abbandono, oscurità, il massimo dell'azione di Dio. Allora se ci facciamo capaci di un abbandono totale, saremo rapiti in Dio, come Gesù. E l'amore finale. E...